al Senato americano. Lei si chiama Nancy Pelosi, è capogruppo democratico al Congresso, e il capogruppo democratico al Senato, che si chiama senatore Harry Reid. Recentemente hanno fatto alcune iniziative poco prevedibili per il Partito Democratico, che nessuno avrebbe immaginato sarebbero successe. Nancy Pelosi ha fatto un discorso a Harvard il 2 dicembre, in cui ha parlato di una nuova era di innovazione e competitività americana, facendo riferimento a Kennedy, al programma della NASA, alla necessità di ridare slancio alla tecnologia, allo sviluppo tecnologico e di investire in idee a lungo termine. Ora, venendo da un gruppo nel Partito Democratico che finora esitava su questo, parlare di Roosevelt era diventato vietato, parlare di investimenti nella tecnologia e nell'innovazione tecnologica era considerato antiambientale in alcuni ambienti del Partito Democratico, così come nella sinistra italiana. È estremamente importante. Lei ha detto che gli Stati Uniti hanno perso questa capacità. Abbiamo quest'anno, laureeremo 70.000 laureati in ingegneria negli Stati Uniti contro 350.000 in India, 600.000 in Cina. Quindi gli Stati Uniti stanno perdendo questa prerogativa, che è estremamente importante. E Harry Reid, come forse qualcuno di voi che legge il nostro sito saprà, è al centro di una battaglia per incriminare Cheney, il vicepresidente degli Stati Uniti, per via delle menzogne con cui ha imbastito la guerra in Iraq. E questa, stiamo parlando di un'incriminazione legale. E secondo le fonti che noi abbiamo negli Stati Uniti, che sono tra questi ambienti nel Partito Democratico, questo potrebbe condurre il vicepresidente a essere costretto a dimettersi per presunti motivi di salute, perché lui è malato di cuore, nel periodo, insomma, possibilmente anche prima del discorso di Bush sullo Stato dell'Unione, che sarà il 31 gennaio. Ora, come siamo arrivati a questo? Cioè, il Partito Democratico, che un anno fa, quando è stato eletto Bush, era distrutto, perché tutti speravano e contavano, compresi noi, nella vittoria di Kerry, e invece Bush ce l'ha fatta per la seconda volta, anche ricorrendo a brogli elettorali, che sono tuttora sotto inchiesta al Congresso, ha cambiato completamente, è all'offensiva, sta battendosi sulla questione economica, sta battendosi in difesa del sistema pensionistico, della Social Security, che Bush vuole privatizzare, quindi abolire praticamente, sta battendosi sulla questione economica. Hillary Clinton è venuta fuori proponendo un vertice di emergenza sul settore dell'auto per salvare la General Motors, la Ford, tutte queste grosse imprese automobilistiche che stanno chiudendo i battenti anche per l'attacco speculativo nei loro confronti. L'ultimo esempio è il fatto che la Standard & Poor's ha dato un voto negativo alla General Motors perché non avrebbe permesso al super speculatore Kerkorian di prendere in mano l'azienda, e il capo della General Motors ha reagito a questo dicendo no, non permettiamo a uno speculatore che farà asset stripping di prendere la nostra compagnia. Bill Ford, che è il capo della Ford, ha fatto proposte simili a quelle che aveva fatto la Roush negli Stati Uniti per ristrutturare la Ford, spostandola dal settore auto verso altre cose che si possono fare, visto che questo è il settore delle macchine utensili. Come è stato possibile tutto questo? In tutto questo c'è da molti anni a questa parte, perché il nostro movimento esiste da... Io ci sono entrata nel 74, però già negli anni 70 a Columbia University e nelle varie università americane, Lyndon LaRouche, che è il fondatore del nostro movimento, un economista, teneva lezioni di economia a studenti giovani come voi sulla questione appunto della differenza cruciale fra economia liberista e economia leibniziana, diciamo, visto che oggi si parlerà di Leibniz. Come siamo arrivati a questo? La Roush ha avuto un'intuizione geniale circa 4 anni fa, che è stato quello di cambiare intanto il modo in cui la politica americana funzionava e contemporaneamente anche il modo in cui il nostro movimento, che esiste appunto da quegli anni, funziona creando un movimento giovanile, la Rousseau's Movement, LIM, che è cominciato dalla California e si è esteso a tutti gli Stati Uniti, e nell'ultimo anno è stato quello che è intervenuto più direttamente sul Partito Democratico, a partire, diciamo, dalla convention democratica dell'agosto, non questo, quello dell'anno scorso, quando si decise la candidatura di Kerry. I nostri giovani della Rousseau's Movement a quel punto erano più di un centinaio, erano presenti massicciamente già alla convention, hanno avuto l'opportunità di intervenire politicamente lì. Da quel momento in poi sono stati presenti dappertutto, soprattutto a Washington. Ogni settimana i nostri giovani che sono a questo punto a Washington, quando si raggruppano sempre un centinaio, distribuiscono copie dell'AIR, il nostro settimanale americano. Adesso stanno distribuendo massicciamente pamphlet su Cheney, responsabile della guerra, sulla questione della Social Security, sulla questione economica, sulle proposte di LaRouche per un nuovo sistema finanziario che renda possibile investimenti industriali e metta fine alla speculazione. L'ultima settimana hanno distribuito una dichiarazione di LaRouche, A Tale of Two Bozos si chiama, il racconto di due allocchi, che parla delle proposte di Felix Rohatyn e Radman per fare dei bonds cinquantennali per finanziare le infrastrutture, spiegando che senza la sua proposta, cioè una nuova Bretton Woods, cambiare il sistema finanziario completamente, chiudendo quello attuale che è in bancarotta, si è dimostrato in bancarotta, e creandone uno nuovo, queste proposte non serviranno a niente. È come cercare di tamponare delle falle. Bisogna, quello che dice la Rousseau, bisogna decretare la morte di questo sistema finanziario. Non funziona, l'abbiamo visto con Enron, l'abbiamo visto con Parmalat, Cirio, l'abbiamo visto con il fatto che appunto si arricchiscono sempre di più gli straricchi negli Stati Uniti, c'è un 10% della popolazione che diventa ricco con la speculazione finanziaria e la popolazione si impoverisce, è venuto fuori con Katrina, qui da noi lo sappiamo, è lo stesso problema. Lui dice, facciamo come farebbe Roosevelt, depenniamo tutti i guadagni di questi speculatori, non ci interessa se perderanno i loro guadagni, come uno che va al casinò e perde e pretende i soldi indietro, è quello che stanno facendo i grandi speculatori. Mettiamo invece tutti i soldi dello Stato in investimenti a lungo termine, finanziati dallo Stato, come avrebbe fatto Roosevelt, per lo sviluppo economico. Questa impostazione rooseveltiana è al centro di moltissime di queste proposte che vengono fuori dal Senato e dal Congresso americano. Sicuramente quella di Nancy Pelosi, sicuramente quella di Hillary Clinton sul vertice di emergenza nell'auto. C'è anche un'iniziativa di un parlamentare che si chiama George Miller della California, che ha stabilito delle e-hearings, cioè udienze via email, sul settore dell'auto. Perché se General Motors e Ford chiudono sarà una bella botta, e non soltanto per gli Stati Uniti, per il mondo intero. Quindi chiede anche ai lavoratori di queste imprese di mandare per email delle proposte su come cambiare la situazione. Questa è un'iniziativa che anche la Rousseau ha appoggiato. Tutto questo noi sappiamo, essendo in contatto con la leadership del Partito Democratico, che è stato reso possibile dalla nostra presenza negli Stati Uniti, cioè il fatto che ogni settimana, ogni giorno, i nostri giovani dell'IM distribuiscano le proposte di LaRouche a Washington, in California. La scorsa settimana c'è stato un incontro del Comitato Centrale a Los Angeles, in cui noi abbiamo un nostro rappresentante eletto, proprio del movimento di LaRouche, eletto nel Comitato Centrale del Partito Democratico in California. Cosa che negli Stati Uniti è possibile candidare una persona esterna al partito e metterla al limite in una funzione anche importante. E noi ne abbiamo approfittato, abbiamo candidato molti giovani, questo qui è un giovane, uno che ha la vostra età, che è stato eletto membro del Comitato Centrale, e loro non solo sono intervenuti distribuendo il volantino di LaRouche, qui stiamo parlando di milioni di copie di volantini, quindi non è che andiamo lì con 100 volantini in tutti gli Stati Uniti. Ma gli hanno chiesto anche di parlare. Nel momento in cui lui ha parlato, dando questa prospettiva di rilancio dell'economia, tantissimi leader del Partito Democratico, che magari non conoscevano LaRouche, sono venuti da lui per invitarlo a altre manifestazioni. Questo avviene spessissimo, cioè voi dovete immaginare l'impatto che ha la presenza fisica dei nostri giovani nelle strade di Washington, di Los Angeles, di Chicago, di Detroit, Michigan. C'è un parlamentare di Detroit che ha ripreso la proposta di LaRouche per la riconversione del settore dell'auto e l'ha proposta al Parlamento locale del Michigan, alla State Legislature. Questo avviene regolarmente. La proposta di LaRouche sulla questione di Bush e di come ha rubato i voti, soprattutto dei neri, ha praticamente reso impossibile ai neri andare a votare nel Michigan, è stata ripresa da un deputato di colore, Conyers, che tuttora sta facendo delle udienze. Queste persone con cui noi parliamo quotidianamente ci hanno detto che la cosa che ha proprio fatto cambiare il Partito Democratico è stata la mobilitazione di LaRouche in difesa della Social Security, cioè del sistema di previdenza sociale creato da Roosevelt, perché questa proposta di Bush, che si rifà espressamente a quella di José Pinera, che era il consulente finanziario di Pinochet in Cile, cioè espressamente si rifà a quello, è stato veramente cruciale. Cioè, in quel momento nel Partito Democratico hanno capito che gli Stati Uniti stavano prendendo un andazzo non solo guerrafondaio ma anche di economia fascista, espressamente fascista. Quindi si sono ribellati e ci hanno detto che da allora guardano a qualunque idea venga da LaRouche. Lui dà ogni 2-3 settimane una conferenza teletrasmessa su internet a cui molti di questi leader democratici partecipano, senatori, congressisti, state legislators, o fisicamente o tramite internet, e pongono domande. Secondo te come dovremmo impostare la battaglia nei prossimi mesi? Ed è esattamente quello che sta avvenendo. Cioè adesso, per esempio, quando ero a Wiesbaden, a casa proprio di LaRouche, si stava discutendo con i nostri leader americani il fatto che l'idea di Cheney è di chiudere il congresso completamente per vacanza in gennaio. E noi ci opponiamo a questo, cioè noi abbiamo intenzione di trasformare questo mese di vacanze, di chiusura del congresso in un mese in cui il congresso discuterà le nostre proposte su General Motors, sulla Ford, sul rilancio del programma della NASA, cioè tutti quei settori che le macchine utensili che possono rimettere in moto l'economia americana, intorno a una conferenza internazionale che LaRouche darà su internet l'11 gennaio che si intitolerà Rebuild the Looted US Economy, ricostruire l'economia americana saccheggiata. Questa è la nostra intenzione, quindi così come abbiamo fatto nel passato presenteremo una serie, un documentario che farà vedere il settore dell'auto nel passato e oggi, compreso come fu cambiato completamente dalle iniziative di Roosevelt e l'altro che non mi ricordo chi era, non sono segnato, esatto, tu sai chi è? Di opere pubbliche, quindi queste animation faranno vedere, così come abbiamo fatto per altri settori, trasporti, in cui si vede negli ultimi 40 anni svaniscono tutte le linee ferroviarie, lo stesso faremo vedere per il settore dell'auto, cioè come stanno chiudendo impianti, l'indotto che è fondamentale, il settore delle macchine utensili, e contrapporremo questo a dei filmati originali che abbiamo di questo periodo, di Roosevelt, di Hopkins e anche della NASA, perché ci sono dei collegamenti, mi diceva Susanna che appunto abbiamo dimostrato che alcune di queste industrie dell'auto facevano missili per la NASA, quindi non è che fanno solo automobili, fanno qualunque cosa, fanno anche linee veloci se uno gli dice di farle, fanno tre. E questo qui, con questo andremo al congresso. Quello che noi facciamo con i giovani è generalmente che loro vanno lì col portatile dai congressisti e gli dicono ok, questa è la proposta di LaRouche, adesso ti guardi l'animation gli fa vedere come va l'economia e queste sono le proposte alternative. Questo processo che va avanti da mesi, è un processo quotidiano, ha avuto l'effetto che adesso questi congressisti che erano disperati, che pensavano di non potercela fare contro Bush, riescono a pensare in termini positivi e lo dicono anche, cioè voi siete quelli che ci danno una prospettiva. Quindi perché insisto tanto sugli Stati Uniti? Perché ovvio, se guardiamo la situazione in Europa, vediamo che il cambiamento dovrà venire da lì, cioè i guai sono venuti da lì, la guerra in Iraq, tutte le proposte economiche iperliberiste, il neoconservatorismo vengono da lì. La proposta di Bush per la privatizzazione della previdenza sociale è stata ripresentata in Italia, io l'ho guardato in giro su internet, pari pari, identica. José Piñera invitato a Torino da enti iperliberisti, cioè esattamente tutto quello che fanno Bush e Cheney e compagnia negli Stati Uniti viene copiato pari pari in Europa. Esistono enti e associazioni che lo fanno. Quindi è determinante cambiare gli Stati Uniti, anche perché gli Stati Uniti sono l'ultima superpotenza vera rimasta, quindi è fondamentale il nostro ruolo là. Quello che stiamo cercando di creare è un'alleanza europea-Stati Uniti, ma con quella che Amelia Robinson definisce la vera America, che siamo noi, che è contrapposta a quella dei neoconservatori. Quindi insistiamo molto su quello. Un movimento di massa ce l'abbiamo, abbiamo creato un movimento giovanile in Europa che si riunirà tra l'altro a fine dicembre in Germania, vi faremo sapere quando perché ancora non sappiamo esattamente, però sicuramente ha un effetto simile a quello che abbiamo negli Stati Uniti e vogliamo che lo abbia molto di più. Un esempio di questo effetto è il viaggio di Amelia Robinson. Lei ha 94 anni, è stata il braccio destro di Martin Luther King in Alabama per il diritto di voto della gente di colore, cioè lei ha ospitato Martin Luther King personalmente a casa sua perché nessuno gli dava un ufficio, neanche un albergo in cui stare, stiamo parlando degli anni 60, quindi insomma c'era il governatore Wallace, il razzismo sfrenato verso i neri. E è stata determinante nel rendere possibile il Voting Rights Act, cioè la legge per il diritto di voto negli Stati Uniti, negli stati del sud, ma soprattutto in Alabama, nel 65, insieme a Martin Luther King. Quindi è una figura storica, cioè lei rappresenta la storia degli Stati Uniti dallo schiavismo fino ad oggi praticamente. E in questa luce è stata vista, lei è stata ricevuta alla Camera dal vicepresidente della Camera Biondi, io ero presente non come interprete perché avevano un interprete ufficiale in quell'occasione, però insomma io e Raimondi, che siamo del Movimento Solidarietà, eravamo il suo entourage, quindi siamo stati ricevuti anche noi. È stato impressionante il fatto che l'hanno veramente trattata come una statista, giustamente Biondi ha detto quello che lei sta facendo è mille miglia più in alto di quello che discutiamo noi al Parlamento, cioè lei ha detto pochissime parole, però si vedeva già da quel poco che ha detto sul fatto che è cieca al colore, che lei guarda solo alla bellezza che c'è dentro le persone e in tutta la sua vita si è battuta per questo, si è capito che era veramente un personaggio importantissimo. Subito dopo è stata ricevuta dal gruppo DS, parlamentari donne, ma anche c'era Violante, per esempio, che è il capogruppo DS, e ha ribadito quello che ha detto in tutti gli incontri, cioè aiutateci a, lei diceva, get rid of Cheney, cioè eliminare Cheney, non fisicamente ovviamente, cioè fare sì che l'America cambi politica cominciando col costringere Cheney alle dimissioni. Ha detto cose fortissime sul fatto che Bush è selected not elected, è stato selezionato e non eletto, che hanno scatenato le ire di un deputato, tra l'altro della Margherita, quindi insomma non dovrebbe essere arrabbiato, perché c'è questa idea purtroppo anche nella sinistra italiana che gli Stati Uniti sono l'esempio della democrazia, quindi c'è andata molto pesante dicendo io sono americana e come americana vi posso dire che questo presidente è stato scelto da grosse corporations, sappiamo tutti chi l'ha mandato al potere, a Enron, a Carlyle, cioè quelli che hanno finanziato la campagna elettorale, ed è stato scelto perché è un puttaniere, perché è uno che si drogava, perché è un deficiente, non capisce niente, quindi è la persona ideale, queste sono le parole che ha usato, ideale per essere manipolato. Tutte queste cose le ha dette in varie occasioni, le ha dette a un incontro con i giovani della Margherita, in cui c'era anche Rutelli, alla fine è venuto anche Rutelli, è come il nostro movimento giovanile, anche loro hanno un movimento giovanile che si è incontrato con Emilia, e alla fine è arrivato Rutelli che l'ha portata in un incontro per la costruzione di questo famoso Partito Democratico, in cui tra l'altro c'erano parlamentari dall'India, una era dalla California, e l'ha salutata, la conosceva, lei è famosissima negli Stati Uniti ovviamente, però è interessante che la sinistra, che è un po' lo sbando anche lei in Italia, guardi a noi come un esempio di come avere una prospettiva, perché effettivamente la prospettiva per il momento è quella di fare o non fare Partito Democratico, le tre punte, cioè il dibattito è vola bassissimo, quindi l'intervento che noi stiamo facendo negli Stati Uniti è per loro un esempio positivo che sicuramente Amelia Robinson rappresenta, in alcune occasioni ce l'hanno anche detto, insomma, cioè il partito non sa, adesso deve puntare sulla questione del voto agli immigranti, deve puntare sulla questione dell'economia, non sanno bene come organizzarsi, e chiedevano a Amelia consiglio su questo, anche perché, come sappiamo, per quanto riguarda l'Italia, il problema è che la sinistra sulla questione dell'Iraq ha detto cose giuste, cioè ritirare le truppe, e lei ha detto fatelo, cioè fatelo come gesto anche verso gli Stati Uniti in modo che Cheney venga sconfitto, cioè se l'Italia ritirasse le truppe questo sarebbe un gesto importante negli Stati Uniti. Sulla questione economica invece difende Maastricht, difende la camicia di forza dell'Unione Europea contro Berlusconi, quindi è assurdo questo atteggiamento dal punto di vista economico. Siamo lontani da quello che lo stesso Partito Democratico sta facendo negli Stati Uniti. Quindi loro guardano Amelia Robinson anche come un esponente del nostro movimento negli Stati Uniti. Lei ha parlato spessissimo di questa mobilitazione del movimento giovanile a Washington, citandola come la cosa determinante per far sì che Cheney veramente venga costretto a dimettersi. Ha detto: stiamo distribuendo questi pamphlet contro Cheney, abbiamo distribuito milioni di copie, l'ha detto in un'intervista al Manifesto, il Manifesto sta considerando di ristampare il nostro Soldiers of Satan, questo pamphlet sui soldati di Satana che dimostra chi c'è dietro a Cheney, cioè tutto l'apparato di militari pazzi che sta dietro a Cheney e alla guerra. Stanno considerando di stamparlo, adesso non lo so, ho ricevuto una mail della moglie del direttore, che è quella che ha intervistato Amelia, che mi ha detto stiamo studiandolo, vediamo se lo stampiamo. Però questo è il tipo di intervento che abbiamo fatto a Roma. ADS, la stessa cosa, ha parlato col gruppo giovanile e lei ribadisce sempre quello che è il concetto fondamentale del nostro movimento. Voi giovani siete il futuro, siete quelli che dovrete sostituire questa leadership corrotta che avete adesso di politici, quindi a voi tocca prendere le redini del paese, e i giovani reagiscono bene, nel senso che capiscono che effettivamente c'è poco da contare sulla leadership che abbiamo adesso, e l'abbiamo dimostrato a Washington. Ok, questo per ora, poi tutti i dettagli di questa cosa qua lo possiamo vedere magari nel pomeriggio.